Riprendiamo allora il nostro percorso col piccolo principe. Vorrei far notare, eravamo arrivati al fiore, che però in italiano non suona in maniera corretta, perché in francese il fiore è femminile, la fleur, la fiora. Allora si capisce il flirt che c'è tra lui e la fiora, non è tanto il fiore, la fleur. Mi ricordo che qualche anno fa avevamo qui una volontaria che veniva dalla Svizzera, e mi ricordo che era così, grosso modo, San Giuseppe, perché è intorno alla festa di San Giuseppe, e lei dice, io ho fatto una promessa a San Giuseppe, se lui mi esaudisce gli regalo una bella fiora. Pare che dice un bel fiore, perché in francese una bella fiora. Però,
Fioraia.
Fioraia è un'altra cosa. E, ecco, allora siamo, notate bene che i momenti clou del piccolo principe sono un po' la semplicità, la piccolezza, la capacità di vedere le cose che non si vedono. In fondo il tema che fin dall'inizio, anche prima del segreto della volpe, è proprio questa capacità di cogliere ciò che a occhio nudo non vedi, no? Immaginiamo già subito all'inizio l'elefante che si trova dentro nel boa e che tutti prendono per un cappello. Perché? Perché non sanno vedere le cose se non con superficialità. Il piccolo principe invece, quando lui gli mostra, quando Saint-Exupéry, l'aviatore, mostra al piccolo principe questo che tutti prendono per un cappello, dice no, io non voglio un boa che mangia un elefante. Quindi capite che la semplicità di leggere delle cose che altri non vedono, sempre il contrasto tra le persone adulte, il Vangelo cosa dice, cosa vuol dire persone adulte nel Vangelo, in che maniera possiamo dire? I sapienti. Ti benedico Padre, proprio stamattina il brano di Vangelo di San Luca, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, cioè quelli che sanno tutto, vedono tutto, e le hai rivelate ai piccoli. Ecco il piccolo che, vedendo questo disegno un po' misterioso, capisce che è un boa che ha mangiato un elefante. Quindi ricordate il Vangelo ancora, il Vangelo di Giovanni, beati coloro che credono senza aver visto, o comunque che sanno vedere le cose che tu non vedi immediatamente. Vedete che c'è tutto una cifra, e poi c'è tutta la cifra dell'amore. L'amore, che cos'è? Adesso vedremo che cos'è l'amore. Non è un innamoramento che nasce così. Come fa questa rosa, questo fiore a diventare unico? È quando tu hai dedicato del tempo e dei servizi a questa persona. Allora questa persona diventa unica, se no è una come le altre. È quando tu ti sei giocato per questa persona. Più ti giochi e più questa persona diventa unica, perché è un'esperienza che tu non hai fatto con tutti, ma è questa. E quindi vediamo questa storia interessante. Questo che possiamo leggere, questo capitolo ottavo, perché spiega un po' questa storia di questa improvvisa nascita sul pianeta, un seme forse portato dal vento, e in mezzo ai baobab spunta un arbusto che lui non riconosce come baobab, ma che in realtà poi si scopre che è una rosa, un fiore, che si era orgoglioso delle sue spine, perché poteva opporsi addirittura alle bestie feroci. Allora, imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori, molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, margherite, no? Che non tenevano posto e non disturbavano nessuno, apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno, da un seme venuto chissà da dove. Il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello, che non assomigliava a nessun altro ramoscello, poteva essere una nuova specie di baobab, quindi bisogna stare attenti, cioè, capite qui il discernimento, attenzione che non tutte le relazioni umane sono sane, quindi attenzione, valuta se è un baobab oppure se è una rosa, se è un fiore, attenzione. Ma l'arbusto cessò ben presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa, ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde, cioè, quindi è un po' l'idea, no? Che se io devo trovare qualcuno a cui mostrarmi, mi devo rendere bello. Anche qui capite la bellezza spirituale, la bellezza interiore, non è la bellezza di mettersi qualcosa che sia semplicemente un ornamento. Ricordate che troveremo, proprio tra i pianeti, troveremo il pianeta del vanitoso, dove il vanitoso vive per essere ammirato. E questo, guardate, che è molto moderno, no? Pensate a cosa vuol dire tutto quello che arriva da Facebook e da tutti quelli che su follower, no? Che ci sono nei computer. Oh, sai che mi diceva un mio conoscente, che secondo me è ancora avendo quasi 50 anni, è ancora all'età adolescenziale, diceva: sai, io ho messo su le mie fotografie con degli abiti, sai, del 72, io degli anni 70, no? Sai, e io ho avuto più di 2000 follower. Guarda che se metti delle fotografie con fuori sedere, ne trovi anche di più. Cioè, dipende che cosa cerchi, l'ammirazione, a cui cerchi l'applauso. Una volta che l'hai ricevuto, sei stato pagato. Ma se cerchi qualcosa di più profondo. Allora, capite, qui è questa preparazione, perché devo darti qualcosa di bello, no? Questo bocciolo, ma il fiore non smetteva più, sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali a uno a uno, non voleva uscire sgualcito come un papavero. Voi sapete, quando, non so se avete visto un papavero quando esce, le prime ore si vede che sembra quasi proprio che sia uscito prima dalla lavatrice, no? Tutto stropicciato, poi pian piano prende forma e diventa anche bello. Non voleva uscire così, non voleva apparire nel pieno splendore, non voleva apparire che nel pieno della sua bellezza, nel pieno splendore. E sì, c'era una gran civetteria in questo là. Era un po' desideroso di farsi ammirare. La sua misteriosa toiletta era durata giorni e giorni. Poi, ecco, un mattino, proprio l'ora del levare del sole, si era mostrato. E lui aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando: ah, mi sveglio ora, chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato. Il fiore, la fiora, no? E quindi, se fosse a femminile, che mi sono ancora spettinata, non mi sono ancora fatta la toiletta, no? Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione. Come sei bello, quello lì. Vero, rispose dolcemente il fiore, sono nato insieme al sole. Cioè, vedete com'è, non è che sia molto modesto, no? Subito, sì, insomma. Piccolo principe indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente, così tenero, no? Credo che sia l'ora del caffè e latte, aveva soggiunto. Vorresti pensare a me? Capite, comincia ad essere pretenzioso, no? Piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Lì. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un poco ombrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, aveva detto: possono venire le tigri con i loro artigli. Si poteva immaginare la tigre con un artiglio. Non ci sono tigri sul mio pianeta, aveva obiettato il piccolo principe. E poi le tigri non mangiano l'erba. Io non sono un'erba, aveva dolcemente risposto il fiore. Oh, scusami, non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento? Orrore delle correnti d'aria. È un po' grave per una pianta, aveva osservato il piccolo principe. È molto complicato questo fiore, no? Vedete che poi quando lui se ne parte, no? Dice: mi spiace che non, e dici sì, togli pure il paravento, guarda le correnti d'aria, non mi fa, cioè aveva bisogno di cure, no? Aveva bisogno di attirare l'attenzione dell'altro per mettersi al centro e quindi il bisogno di apparire. Ricordate, guai a voi scribi e farisei ipocriti che vestete vestiti tutti sgargianti con frange eccetera, perché tutti vi ammirino, no? E allora dice, un po' grave, no? Alla sera mi metterai al riparo sotto una campana di vetro, fa molto freddo qui da te, non è una sistemazione che mi soddisfi, da dove vengo io? Quindi comincia ad essere detto, da dove vengo io? Ma si era interrotto, era venuto sotto forma di seme, non poteva conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua, aveva tossito 2 o 3 volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. E questo paravento? Andavo a cercarlo mentre tu mi parlavi. Allora aveva forzato la sua tosse per fargli sentire per farsi venire dei rimorsi. Vedete la manipolazione che abbiamo studiato, no? Nel discernimento, il colpevolizzare gli altri, l'arte di non lasciarsi manipolare, aveva suggerito il libro di questa psicologa, psicoterapeuta. Allora ha forzato la tosse, così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Capite, quando l'altro comincia a manipolarti, dice, ma mi vorrà bene sul serio? Mi vuol manipolare? Ricordate che Gesù non è così, eh? Cosa fa Gesù? Gesù ti lascia libero. Tu non mi vuoi? Io mi tiro indietro. Non dice, ah, guarda che così, vedrai quanto soffrirai e quanto mi farai soffrire. Tutti gli abitanti delle città uscirono incontro, dopo che lui aveva liberato l'indemoniato dalla legione di porci, la legione che va a finire nei porci, e a un certo punto lo pregano di allontanarsi dal loro paese. E Gesù se ne va, non fa neanche una predica, non dice niente. E allora così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, ha cominciato a dubitare. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. Vedete, quando l'altro comincia a non essere più onesto e naturale, è con la ferita, no? Avrei dovuto non ascoltarlo, mi confidò un giorno. Non bisogna mai ascoltare i fiori, perché sono vanesi, vanitosi, no? Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non potevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli mi aveva tanto raggelato e avrebbe dovuto intenerirmi. Mi confido ancora. Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Date ancora il Vangelo, eh? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, si giudica dagli atti. Perché c'è tutta una formazione cristiana che viene fuori, no, dallo scrittore. Mi profumava e mi illuminava, cioè basta questo. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperlo amare. Ero troppo giovane, se non avevo ancora fatto il mio viaggio. Non avevo ancora visitato altri mondi, visitando altri mondi, cioè, notate bene, l'inganno dell'amore quando tu sei cuore a cuore, tête à tête, no, come si dice, e allora non hai mai dei punti di riferimento, per cui questo amore diventa una camera a gas, perché non è aperto. Se l'amore è così, diventa davvero una qualcosa che ti soffoca. E soltanto quando tu ti apri e scoprendo un altro mondo, puoi veramente inserire in questo mondo questa persona, questa situazione, e comincia a dire, no, ma questo è unico. Perché? Perché hai dei confronti. Ma quando tu ti chiudi lì, lui dice, in questo mio pianeta, con questo fiore, era tutto il mio mondo, e allora ho fatto degli errori, ero troppo giovane ancora, no? Io credo, qui avanti, che approfittò per venirsene via di una migrazione di uccelli selvatici, il disegno che abbiamo visto, no? Con gli uccelli che volano, lui attaccato ai fili. Mattino della partenza mise bene in ordine il suo pianeta, spazzò accuratamente il cammino dei due suoi vulcani in attività, aveva 2 vulcani attivi e poi ce n'era uno che invece non era attivo, no? possedeva due vulcani in attività ed era molto comodo per far scaldare la colazione al mattino, e possedeva anche un vulcano spento, ma come lui diceva non si sa mai, e così spazzò anche il camino del vulcano spento. Se i camini sono ben puliti, bruciano pian piano, regolarmente, senza eruzioni, le eruzioni vulcaniche sono come gli scoppi dei caminetti. È evidente che nella nostra terra noi siamo troppo piccoli per poter spazzare il cammino dei nostri vulcani, ed è per questo che ci danno tanti guai. L'ironia, no, di Saint-Exupéry. Il piccolo principe strappò anche con una certa malinconia gli ultimi baobab, germogli dei baobab, credeva di non ritornare più, dice basta, adesso la lascio, questo fiore mi sta rendendo triste, mi sta guastando la vita, questa relazione è una relazione inquinata, non può funzionare, non si può andare avanti così, credeva di non tornare più, ma tutti quei lavori consueti che gli sembravano quel mattino estremamente dolci, cioè il pensiero che era l'ultima volta, che non avrebbe più rivisto il suo pianeta, la sua casa, quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore, si preparò a metterlo a riparo sotto la campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere, nostalgia. Allora, addio, disse il fiore, ma il fiore non rispose. Spazzò con cura il cammino dei suoi vulcani in attività, addio, ripeté, il fiore tossì. Ma non era perché fosse raffreddato. Sono stato uno sciocco, disse finalmente, scusami, cerca di essere felice. Quando dice, ero egocentrico, ho cercato di concentrare tutta la tua attenzione su di me, e tu a un certo punto, l'amore è esploso, perché un amore così, gamereas, e quindi non è l'amore che si apre, ricordate che Gesù dice, questa apertura, se non c'è apertura, l'amore soffoca. Fu sorpreso dalla mancanza di rimproveri, ne rimase sconcertato, con la campana di vetro in aria, non capiva quella calma dolcezza. Ma sì, ti voglio bene, disse il fiore, e tu non l'hai saputo per colpa mia, questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice, vi siete illusi tutti e due, ci siamo illusi tutti e due. Io mi sono illuso che facendo queste moine tu ti affezionavi, e in realtà questo ha svilito tutto. Lascia questa campana di vetro, non la voglio più. Ma il vento! Non sono così raffreddato, l'aria fresca della notte mi farà bene, sono un fiore. Ma le bestie! Devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle. Sembra che siano così belle. Se no, chi verrà a farmi visita? Ed è interessante questo di bruco, no? Cioè, noi cerchiamo di distruggere tutti i nostri bruchi. Però, attenzione, quando il Signore ti manda qualche bruco, abbi pazienza, aspetta. Magari proprio da questo bruco che ti dà fastidio verrà fuori il farfalle. Pensiamo, non so, anche il coronavirus, no? Pensiamo a tutte le cose che in qualche maniera possono sembrare dei bruchi, ma poi ci sono delle farfalle. E allora dice qualche bruco, se no chi verrà a farvi visita? Tu sarai lontano e delle grosse bestie non mi fanno paura, ho i miei artigli, e mostrava ingenuamente le sue quattro spine. Poi continuò, non indugiare, così irritante, hai deciso di partire, e allora vattene, poiché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso. Ed ecco, qui andiamo avanti, è interessante perché adesso cominciamo a vedere i pianeti che il piccolo principe trova.
Fare una domanda?
Sì.
Perché me la sono persa. Sì. Ma lui non dice esplicitamente perché se ne va via, lo
lascia in giro. Se ne va via, poi dopo lo intuiremo, vedremo che lui sta cercando degli amici. Quando arriverà sulla Terra, lì non lo dice, però non cercava qualcuno che ti carpisse e ti prosciugasse, ma un amico vuol dire qualcuno con cui condividere, con cui amare, no? Dice, cerco gli uomini, lo vedremo dopo, no? Quando arriva in terra, ma c'è questa ricerca di un amore vero, in fondo è l'uomo con la U maiuscola, quindi in questo caso potrebbe essere anche Gesù, che sta cercando l'amore vero, e che ti propone un amore vero. Poi troveremo che in realtà forse il Messia più che il piccolo principe è la volpe. Ci sono dei ruoli interscambiabili, no? E quindi siamo al momento in cui siamo al capitolo decimo e siamo al primo dei sei pianeti che lui visiterà prima di arrivare alla Terra. Lo fate bene anche il numero, vi ricordate, numero 6, erano al sesto giorno, ricordate che l'aviatore parla di sesto giorno. Che cos'è il sesto giorno? È il giorno della creazione dell'uomo, è lì che appare il piccolo principe. Vedete anche tutte queste sottolineature di tipo biblico. Il pianeta Terra è il settimo pianeta, cioè quello definitivo, dove puoi incontrare Dio. Il settimo giorno è il luogo dove l'uomo comincia una vita nuova, una relazione più profonda con Dio. È lì che puoi incontrare poi la volpe, gli amici, eccetera. Ed ecco il primo pianeta, è interessante. Cioè in fondo cosa sono questi pianeti? Sono dei tipi, le persone che noi incontriamo ogni giorno, di fatto. Qui abbiamo... il primo asteroide, vedete, era abitato da un re. Il re, vestito di porpora ed ermellino, sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso. «Ah, ecco un suddito!» esclamò il re appena vide il piccolo principe. Il piccolo principe mi si domandò: «Come puoi riconoscermi se non ti ho mai visto? Se non mi hai mai visto?» Non sapeva che il re del mondo... per il re del mondo il mondo è molto semplificato, tutti gli uomini sono dei sudditi, cioè quando che cos'è chi è il re? Colui che pensa che gli altri siano tutti sotto di lui, no? Tutti quelli che esistono sono a suo servizio, con la tipologia del re, colui che ha sempre bisogno di qualcuno che lo riverisca, no? Avvicinati che ti veda meglio, disse il re, che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno, perché capite che c'è gente che ha la convinzione di essere re, ma tutti quelli che lo vedono scappano, no? Anche qui il piccolo principe se ne andrà, no? Perché? Ma perché? Dice: cosa faccio qui? Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino. Dovette rimanere in piedi, ma era tanto stanco che sbadigliò. Ed ecco il re. È contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re, gli disse il monarca, te l'ho poi visto. Non posso farne meno, rispose tutto confuso il piccolo principe, ho fatto un lungo viaggio, non ho dormito. Allora il re gli disse: ti ordino di sbadigliare, sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia, e gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti, sbadiglia ancora, è un ordine. Mi avete intimidito, non posso più, disse il piccolo principe arrossendo. Capite che siccome lui deve esprimere il suo potere in qualche maniera, ogni cosa che tu fai deve essere la risposta a un suo ordine, no? Capite? Quindi mentre qualche capufficio, no? Quelli che, no? Se tu ti fai vedere che magari hai intuito una cosa prima di lui, ah no, tu non puoi perché no, capite? Rispose il re, un po' arrabbiato, no? Allora io ti ordino di sbadigliare un po' simpono, no? Borbottò qualche cosa, sembrò seccato, perché il re teneva assolutamente che la sua autorità fosse rispettata. Guardate che siamo nel 43, quando lui scrive questo libro, vedete che modernissimo, dovete farlo leggere ai vostri capi uffici, ai vostri capi presidi a scuola, roba del genere, eccetera, colleghi di lavoro che si sentono ma dalle maestà in terra, no? E ci teneva molto, non tollerava la disobbedienza, era un monarca assoluto, ma siccome era molto buono dava degli ordini ragionevoli. Se ordinasse, diceva abitualmente, se ordinasse a un generale di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non lo venisse, non sarebbe colpa del generale, sarebbe colpa mia. Posso sedermi? Si formò timidamente il piccolo principe. Ti ordino di sederti, gli rispose il re, che ritirò maestosamente una parte del suo mantello d'ermellino. Il piccolo principe era molto stupito. Il pianeta era piccolissimo. E allora, su che cosa il re poteva regnare? Eccolo qui il disegno, no? Sire, gli disse, scusatemi se vi interrogo, ti ordino di interrogarmi. Si affrettò a rispondere il re, vedete, no? Tutto pianeta, tutto preso dal suo manto, no? Sono simpatici anche i suoi disegni, per vedere un po'. Vedete là l'uomo che vive del potere e che quindi vive la solitudine, addirittura non è la solitudine ma è l'isolamento, no? In fondo è la persona che vorrebbe contare e alla fine non conta più per nessuno perché vive solo per sé, no? Sire, su che cosa regnate? Su tutto, rispose il re con grande semplicità, su tutto. Il re con un gesto discreto indicò il suo pianeta e gli altri pianeti e le stelle. Su tutto questo? Domandò il piccolo principe. Su tutto questo, rispose il re, vedete, la pretesa di essere come Dio, no? Ecco, qui siamo di fronte alle nostre pretese di oggi, no? Ormai sappiamo dominare tutto, noi sappiamo bene cosa sarà, cosa avverrà, cosa succederà, no? Posso dominare tutto. Su tutto questo, rispose il re, perché non era solamente un monarca assoluto, ma era anche un monarca universale. E le stelle vi obbediscono, certamente, disse il re, vi obbediscono immediatamente, non tolgono la disciplina. Un tale potere meraviglioso, piccolo principe, se l'avesse avuto lui, capite, lui ha potuto assistere a 43 tramonti, ma potrebbe assistere a 72, anche a 100, 200 tramonti della stessa giornata, no? Senza spostarsi mai dalla sedia. E allora azzardò a sollecitare una grazia al re, sentite, no? Che dice, vorrei tanto vedere un tramonto, fatemi questo piacere, ordinate al sole di tramontare. Se ordinasse un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi avrebbe torto? Lui o io? L'avreste voi, disse con fierezza il piccolo principe, con fermezza il piccolo principe. Esatto, bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare, continuò il re. L'autorità riposa, prima di tutto, sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho diritto di esigere l'obbedienza perché i miei ordini sono ragionevoli, no? Capite allora tutta la tecnica di Salvini, la tecnica di Trump e compagnia, no? Tutti i grandi potenti hanno bisogno comunque di pompare il bisogno della gente, no? Di assecondare dove va il vento. Allora il mio tramonto, ricordò il piccolo principe che non dimenticava mai una domanda una volta che l'aveva fatta, avrai il tuo tramonto, lo esigerò, ma nella mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli. E quando saranno? Si informò il piccolo principe. Rispose il re, che intanto consultava un grosso calendario. Sarà verso questa sera, verso le 7:40, e vedrai che sarò obbedito a puntino. Piccolo principe sbadigliò, piangeva il suo tramonto mancato, e poi cominciava a annoiarsi. Non ho più niente da fare qui, disse al re. Me ne vado. Non partire! Rispose al re, che era tanto fiero di avere un suddito senza... non partire, ti farò ministro! E lui fa, ministro di che? Della giustizia! Ma se non c'è nessuno da giudicare, non si sa mai, disse il re. Non ho mai fatto il giro del mio regno, sono mezzo vecchio, non c'è posto per una carrozza, mi stanco a camminare. Quindi, ma, ho già visto io, disse il piccolo principe, sporgendosi per dare un'occhiata dall'altra parte del pianeta, neppure laggiù c'è qualcuno. Giudicherai te stesso, rispose il re, è la cosa più difficile, vedete? Conosci te stesso, siamo a ciò che era scritto sul frontone del Tempio di Apollo a Delo, no? Che Socrate aveva intuito, conosci te stesso. È molto difficile giudicare se stessi, più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti, bene, è segno che sei veramente un saggio. Io, disse il piccolo principe, posso giudicarmi ovunque, non ho bisogno di abitare qui. Vedete che smonta tutte le cose con delle parole semplici, cioè avrebbe potuto fare dei discorsi, il Vangelo smonta, no? Tutto ciò che non è artefatto, che è finto, il Vangelo lo distrugge. Disse il re, credo che da qualche parte del mio pianeta ci sia un vecchio topo, lo sento durante la notte, potrei giudicare questo vecchio topo, lo condannerei a morte di tanto in tanto, così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia, ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo, non ce n'è che uno. Non mi piace condannare a morte, io rispose il piccolo principe, preferisco andarmene. No, disse il re, ma il piccolo principe aveva finito i suoi preparativi di partenza e non voleva dare un dolore al vecchio monarca. Se Vostra Maestà desidera essere obbedito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole, potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli. E siccome il re non rispondeva, il piccolo principe esitò un momento, poi con un sospiro se ne partì. «Ti nomino mio ambasciatore!» si affrettò a guidargli presso il re. Aveva un'aria di grande autorità. Ecco la conclusione del piccolo principe. «Sono ben strani i grandi», si disse il piccolo principe durante il viaggio. «Cioè, queste persone che si credono chissà chi sono davvero ridicoli, sono molto, molto strani». Ed ecco, secondo, vedete che siamo già ad alcuni tipi che troviamo nel Vangelo, no? L'uomo stolto che dice abbatterò di qui, costruirò di là, farò così, e poi dirò, guarda, succederà così, stolto, questa notte morirai, no? Credi di essere. Secondo pianeta era abitato da un vanitoso, e qui capite che noi ne abbiamo una caterva, no? «Ah ah!» disse, «ecco la visita di un ammiratore!» gridò da lontano il vanitoso appena scorse il piccolo principe. Ma i vanitori, tutti gli uomini, sono degli ammiratori, no? E quindi devo essere ammirato. Quindi legare la mia esistenza al fatto che gli altri mi ammirino. Per cui se nessuno mi ammira io non esisto più. Capite? Pensate a certi attori che pur dimenticati ormai, non più ammirati, hanno sentito l'esigenza di far nascere scandali, di accusare questo di pedofilia, l'altro di violenza, eccetera, dopo aver passato tutta la vita ad andare da un letto all'altro senza nessuno scrupolo. Ma siccome tutti ti hanno dimenticato, occorre che i giornali parlino di te. No? Purché parlino, l'importante è che parlino, o in bene o in male, chi se ne frega, l'importante è che parlino. No, quindi che parlino di te perché dici che non c'è il Covid, che parlino di te perché poi dici che c'è il Covid, che parlino di te perché prima dici una cosa poi ne dici un'altra. E allora è importante che tutti parlino, no? Vai in giro a fare comizi tutta la vita, purché gli altri parlino di te, ma anche se non hai niente da dire. Allora, buongiorno, disse il piccolo principe, che buffo cappello avete? E per salutare! Gli rispose il vanitoso, e per salutare quando mi acclamano, ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti. Ah sì, disse il piccolo principe, che non capiva, e lui non ha capito cosa vuol dire acclamare, no? Allora lui gli spiega, batti le mani una contro l'altra, consigliò perciò il vanitoso. Il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra, e il vanitoso salutò con modestia sollevando il cappello. Ah, oh, dice, più divertente che la visita del re, almeno c'è qualcosa di più. Là era immobile, questo più almeno si muove, no? Batti le mani contro l'altra, no? Così il vanitoso, e il vanitoso salutò. È più divertente, si dice il piccolo principe, e ricominciò a battere le mani una contro l'altra, il vanitoso cominciò a salutare levando il cappello. Dopo 5 minuti di questo esercizio il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco. E che cosa bisogna fare? Domandò, perché il cappello caschi. Ecco qui la cosa più interessante. Insomma, bisogna variare un po', no? Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le loro lodi a quel cappello, no? Mi ammiri molto veramente? Domandò al piccolo principe. Che cosa vuol dire ammirare? Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco, più intelligente di tutto il pianeta. Ed ecco il piccolo principe che smonta subito, no? Ma tu sei solo sul tuo pianeta. Cioè alla fine tu sei una persona che vive solo di te stesso. E se non hai relazioni, come vuoi che ti ammiri? Cosa mi resta? Quindi lo mette coi piedi in terra, no? Fammi quel tuo piacere, ammirami lo stesso. Ti ammiro, dice il piccolo principe alzando un po' con le spalle. Ma tu che te ne fai? Cosa cambia? Piccolo principe se ne andò. Decisamente i grandi sono ben bizzarri, diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio. Vedete l'altro tipo, no? Tipo è quelli che viaggiano cielo e terra, che passano per fare un solo proselito per renderlo loro ammiratore. Ricordate il Vangelo ancora, no? Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che eravate farvi ammirare, primi posti nelle sinagoghe, amate sedervi sulla sedia di Mosè, e quindi prendere gli applausi della gente, essere ammirati che tutti vi dicano rabbì. Ecco, siamo di fronte, vi ricordo, un giorno ero ad Acqui, passo via da un palazzo, forse ve l'ho detto, c'erano tanti cartellini di quelli di vetro con tutti i nomi, no? Nomi. E io vedo dottor, che so, chiamo Luigi di Rabassi, chiamavano così, e poi dottore, no, medico chirurgo. Poi dopo un altro cartello, cioè erano 7-8 cartelli, io pensavo che ci fossero tutti sti medici, ma era uno solo che aveva messo un cartellino dietro l'altro, perché dico, ma ti basta il nome, no? Cioè, che bisogno c'è di mettere fuori tutti? Ecco qui, no? Il pianeta presto era abitato da un ubriacone, e qui si vede la pietà, no? Del piccolo principe, però ricordiamoci la figura dell'ubriacone, che qui è una figura evangelica, è l'uomo che è triste, ma non ha il coraggio di convertirsi, perché convertirsi è scomodo, preferisce che gli altri gli piangano addosso, si piange addosso lui e vuole che tutti gli piangano addosso. Ah, ma tu non mi capisci, tu non sai quanto soffro, oh, capite? E qui un altro tipo, no? Questa visita fu molto breve, ma immersa il piccolo principe in una grande malinconia, cioè tristezza. Che cosa fai? Chiese all'ubriacone che stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene. Bevo, rispose in tono lugubre l'ubriacone. Perché bevi? Domandò il piccolo principe. Per dimenticare, rispose l'ubriacone. Per dimenticare che cosa? Si informò il piccolo principe, che cominciava già a compiangerlo, perché lui aveva da dimenticare il suo fiore, no? Anche lui doveva dimenticare un po' i suoi crucci. Per dimenticare che ho vergogna, confessò l'ubriacone, abbassando la testa, quello lì seduto, no? Con la bottiglia. Vergogna di che? Insistette il piccolo principe, che desiderava soccorrerlo. Vergogna di bere. E l'ubriacone si chiuse in silenzio definitivo. Vedete che è questo chiudersi in sé stesso. Vedete che tutti questi pianeti, da chi sono abitati, cioè, è come se ogni uomo fosse un pianeta, no? E allora non c'è la possibilità di stare insieme. Ognuno vive per se stesso. Ricordate quello che dice San Paolo. Nessuno vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. Perché quando tu cominci a vivere così, potete immaginare se ogni globulo rosso, ogni globulo bianco vivesse per se stesso, saremmo alla fine, no? Vedete, quando impazzisce anche un virus, eccetera, no? Allora succede. Il piccolo principe se ne andò perplesso. I grandi, decisamente, sono molto, molto bizzarri, si disse durante il viaggio. E siamo al quarto pianeta, che era abitato da un uomo d'affari. Anche qui, vedete, vedrete che ci ritroviamo, eravamo solo negli anni 40, ma adesso potremmo dare delle lezioni al piccolo principe su questo. E allora ecco qui, uomo d'affari. L'uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe. Quindi, non ho tempo, io sono un uomo occupato. Non riesco, non ce la faccio, guardi che io ho tante cose da fare. Oh, io quindi, capite, queste persone che... Se io smetto, chissà cosa succede. Poi quando loro muoiono scoprono che, tutto sommato, il mondo va anche meglio. E allora, quest'uomo quindi, buongiorno, disse il piccolo principe, no? Buongiorno, gli disse questi. La vostra sigaretta è spenta. 3 più 2 fa 5, 5 più 7 fa 12, 12 più 3 è 15, buongiorno, 15 più 7 fa 22, 22 più 6 è 28, non ho tempo per riaccenderla, 26 più 5 è 31, dunque fa 500.622.731. 500 milioni di che? Sei sempre lì, 500 milioni di... non lo so più. Talmente da fare, sono un uomo serio io, non mi diverto con delle frottole, con delle bagattelle, 2 più 5, 7, 500 milioni di che? Ripete il piccolo principe, che non aveva mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa, no? Quindi, come i bambini, no? Che dice, dai, e dice, no, raccontami, dai, insiste, no? È un po' come Gesù che continua a farti delle domande, perché tu ti scuota, perché tu ti interroghi, no? L'uomo d'affari alzò la testa. Da 54 anni che abito in questo pianeta, non sono stato disturbato che tre volte. Vedete, come matematico, no? È l'uomo d'affari, sa tutto. La prima volta è stato 22 anni fa, da una melolonta che era caduta chissà da dove, no? Una vespa, un insetto che ronza, no? Chissà da dove. Faceva un rumore spaventoso, no? Piuttosto un coleottero, quelli come si chiama lo scarabeo, ecco, lo scarabeo dorato, che quando muove, molto bello vedere quando comincia a girare in giro, comincia come le cimici, fanno un rumore infernale quando passano, no? La seconda volta è stato 11 anni fa, per una crisi di reumatismi. Non mi muovo mai, non ho tempo di gironzolare, sono un uomo serio io. La terza volta, eccolo. Dicevo dunque, 500 milioni di che l'uomo d'affari capì che c'era speranza di pace. Se devo rispondere. Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo. Di mosche? Ma no! Di quelle piccole cose che brillano. Di api? Ma no! Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Capite chi sono? Ci sono i poltroni, le persone che sognano, le persone che hanno fantasia, le stelle, no? Ah, io sono un serio, non posso permanere a guardare le stelle, non posso mirare il tramonto, non posso neanche andare a casa in tempo per vedere il sorriso dei miei figli, perché sono un uomo serio, devo lavorare, io devo portare, devo vendere, devo capire un quale, non devo fermarmi, no? E allora, ma io sono un uomo serio, non ho tempo per andare di stelle! Eccoci, di stelle. E che ne fai di 500 milioni di stelle? 500 milioni? 500 milioni 622 mila 731. Sono un uomo serio io, un uomo preciso. E che te ne fai di quelle stelle? Che me ne faccio? Sì, niente, le possiedo. Tu possiedi le stelle? Sì. Ecco qui, attenzione. Ma io ho già visto un re, no? Il disaccordato re. Questa gente che lo possiede, no? I re non possiedono, ci regnano sopra. È molto diverso. E che ti serve possedere le stelle? Mi serve ad essere ricco. E che ti serve essere ricco? Vedete, sembra una domanda incalzante, no? Non ti serve, ricordate il Vangelo, non ti serve essere ricco? E domanda? A comprare altre stelle, se qualcuno ne trova. Ah, dice... Questo qui, si disse il piccolo principe, ragiona un po' come il mio ubriacone, cioè ho vergogna perché di bere, quindi è avanti, non bevo perché ho vergogna di bere. Ragiona come il mio, ma pure domandò ancora, come si può possedere le stelle? Ecco la risposta, di chi sono? Rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari. Non lo so, di nessuno. Allora sono mie, vi ho pensato per primo, no? Quelli che vanno a fare le trivellazioni giù, no? Presidente della Turchia, che adesso è entrato, ha invaso anche lo spazio della Grecia, sono mia. Posso, no? La moschea che era ed è una basilica antica bizantina, è mia, ne faccio quello che voglio, no? Quindi sono mie. E dice, allora sono mio, ti ho pensato per primo, e questo basta, certo, quando tu trovi un diamante che non è di nessuno è tuo, quando trovi un'isola che non è di nessuno è tua, quando tu hai un'idea per primo la fai brevettare ed è tua, io possiedo le stelle perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle, questo è vero, dice il piccolo principe, che te ne fai? Le amministro, le conto e le riconto, ti sono uomo d'affari, è una cosa difficile, ma io sono un uomo serio, piccolo principe, non era ancora soddisfatto. Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo, portarmelo via. Se possiedo un fiore, ecco quel fiore, posso cogliere il mio fiore, portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle. No, ma posso depositarle in banca. Ecco qui, capite? E che cosa vuol dire? Vuol dire che io scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto. Tutto qui è sufficiente. È divertente questo piccolo principe. È abbastanza poetico, ma non è molto serio. Ecco, capite? Che lì? Piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse da quello dei grandi. Io, disse il piccolo principe, possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni, possiedo tre vulcani ai quali spazzo il cammino tutte le mattine, perché spazzo il cammino anche di quello spento, non si sa mai, è utile ai miei vulcani, ed è utile al mio fiore che io li possegga, ma tu non sei utile alle stelle, vedete? A chi servi? Che cosa ci fai? Sei utile a qualcuno? No? Servi soltanto per arricchirti? L'uomo d'affare aprì la bocca, non trovò niente da rispondere, il piccolo principe se ne andò. Decisamente i grandi sono proprio straordinari, disse semplicemente durante il viaggio. E arriviamo al quinto pianeta, era molto strano, che era appena posto per sistemare un lampione, l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi cosa potessero servire sparsi nel cielo di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e un lampionaio. Pure disse. Eppure quest'uomo è veramente assurdo. Forse quest'uomo è veramente assurdo. Però è meno assurdo del re, è meno assurdo del vanitoso, dell'uomo d'affari, dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende un lampione è come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione. Ed è veramente utile, perché è bella, vedete? Vedete, siamo al tema ancora del Vangelo, no? La bontà deve essere bella. Gesù è il bel pastore. Ciò che è bello, allora è utile. Ma ciò che non è bello, non può essere utile. È bello accumulare soldi? No. E allora, è quindi, c'è qualcosa di bello. È bello ammirare un tramonto, capite? La bellezza di un fiore. Il bello e il buono, ricordate la Bibbia, bello e buono coincidono. E poi dice, salendo sul pianeta, salutò rispettosamente l'uomo. Buongiorno, perché spegni il tuo lampione? È la consegna, rispose il lampionario, cioè è l'ordine, è il mio dovere. Allora c'è gente che fa delle cose belle, ma le fa per dovere, perde il gusto, capite? Anche lì. Sono delle cose belle, tu puoi fare il pittore, puoi fare il poeta e viverlo come un dovere, e allora, ecco, anziché rallegrarti, queste cose ti schiacciano. E qui, spegnere, allora, cos'è la consegna? È di spegnere il mio lampione, buonasera, e lo riaccese. E adesso perché lo riaccendi? È la consegna. Non capisco di che piccolo principe, non c'è nulla da capire, disse l'uomo. E la consegna è la consegna, buongiorno, cioè gli ordini sono ordini. E spense il lampione, quindi capite il volontarismo, no? Devo farlo, non perché è qualcosa che mi fa crescere, ma perché purtroppo, no? Come gente che domanda, no? Fino a che punto posso arrivare senza fare peccati? Io dico, a nessun punto, perché peccato vuol dire chiudersi all'amore. Amare vuol dire donare se stesso, non cercare se stesso. E quindi, basta che tu stai cercando te stesso, sei nel peccato. Quindi alla fine, capite che è lì tutto il discorso. Quindi fino a che punto vuoi arrivare? Da nessuna parte. No? E allora, la consegna, no? Il vivere, ricordate i scribi farisei e tutta la giudaismo, no? I famosi 365 precetti positivi e i 248 negativi. Questi precetti, per cui non si viveva più, Non capisco, disse il piccolo, non c'è nulla da capire, la consegna è la consegna, spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi, faccio un mestiere terribile, una volta era ragionevole, accendevo il mattino e spegnevo la sera, avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire. E dopo di allora è cambiata la consegna. La consegna non è cambiata, disse il lampionario. È proprio questo il dramma. Il pianeta di anno in anno è girato sempre più in fretta e la consegna non è cambiata. Ebbene, disse il piccolo principe, ebbene, ora che fa giro in un minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto. È divertente. I giorni da te durano un minuto. Non c'è per nulla di divertente, disse l'uomo. Lo sai che stiamo parlando da un mese. Da un mese. Sì, 30 minuti, 30 giorni, buonasera, e riaccese il lampione, quello lì, il suo lampione, no? Piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo, che era così fedele alla sua consegna, capite? Però c'è una fedeltà che è una fedeltà scriteriata, la fedeltà è il mio lavoro, il mio dovere, ma lo ami, ti dà gioia, ti riempie il cuore, capite? Si ricordò dei tramonti che lui stesso una volta andava a cercare, spostando la sedia, e volle aiutare il suo amico. Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai. Oh, lo vorrei sempre, disse l'uomo, perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri. Quindi era fedele, ma era anche pigro, voleva riposare. Il piccolo principe continuò, il tuo pianeta è così piccolo che in tre passi lo puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. E quando vorrai riposarti camminerai di giorno, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai. Non mi serve molto, disse l'uomo. Ciò che desidero soprattutto nella vita è dormire. Non hai fortuna, disse il piccolo principe. Non ho fortuna, rispose l'uomo. Buongiorno, e spense il lampione. E anche qui, quest'uomo, disse il piccolo principe, continuando il suo viaggio, sarebbe disprezzato da tutti, dagli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia è solo che non mi sembri ridicolo, perché sta facendo qualcosa per gli altri. Gli altri erano tutti ripiegati su di sé, questo almeno sta accendendo il lampione, e lo accendi per gli altri, comunque. Forse perché si occupa di altro che di se stesso, capite? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita, se non la dai, la tua vita è sciupata e buttata via. Ebbe un sospiro di rammarico e si disse ancora, questo è il solo con cui potrei farmi amico, ma, ecco qui, il suo pianeta è veramente troppo piccolo, non c'è posto per due. Cioè, tutto è occupato dal suo dovere. Come si fa a essere amico di uno che non ha mai tempo? L'amico ha bisogno di tempo. E se tu non hai mai tempo, non avrai mai amici. E quelli che hai, li sfrutterai sempre in funzione del tuo tempo. Quello che il piccolo principe non osava confessare a se stesso era che questo pianeta benedetto rimpiangeva soprattutto i suoi 1450-40 tramonti nelle 24 ore. Il sesto pianeta, ecco qui l'ultimo, così ci fermiamo al sesto pianeta, poi dopo vedremo la Terra, ho tirato abbastanza lungo. Il sesto pianeta era 10 volte più grande, era abitato da un vecchio signore che scriveva dei libri enormi. Ecco un esploratore, esclamò quando scorse il piccolo principe. Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco, era il viaggio da tanto tempo. Da dove vieni? Ecco, capite, è il viaggio della ricerca del senso della vita. È un viaggio lungo, non finisce mai, dura tutta la vita. È il viaggio verso il Calvario, verso il dono di sé, potete dire, è il lungo viaggio di Gesù. Da dove vieni? Gli domandò il vecchio signore. Che cos'è questo grosso libro? Disse il piccolo principe. Cosa fate qua? Sono un geografo, disse il vecchio signore. Che cos'è un geografo? È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne, i deserti. Oh, molto interessante, disse il piccolo principe. Ecco, finalmente un vero mestiere. Ah, finalmente uno che fa qualcosa di interessante, di bello, intelligente. E diede un'occhiata tutto intorno al pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso, era grande. È molto bello il tuo pianeta, ci sono degli oceani? Non lo posso sapere, disse il geografo. Ah, il piccolo principe fu deluso. E delle montagne? Non lo posso sapere, disse il geografo. E delle città, dei fiumi, dei deserti? Non lo posso sapere, disse il geografo. Ma siete un geografo? Esatto, disse il geografo. Ma non sono un esploratore, manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani, dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga, prende degli appunti sui loro ricordi, e se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore. Vedete che anche qui è ridicolo, no? Dice, perché? Perché se l'esploratore mentisse, porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. E anche un esploratore che bevesse troppo, domandò, perché? Domandò il piccolo principe. Perché gli ubriachi vedono doppio, e allora il geografo annoterebbe due montagne da dove ce n'è una sola. Io conosco qualcuno, dice il piccolo principe, che sarebbe un cattivo esploratore, perché è un ubriaco, no? È possibile, dunque... Quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla sua scoperta. si va a vedere. No, è troppo complicato, capite, andare a vedere che la cosa più seria, troppo complicato. Sembra la burocrazia, no? Che deve rendere più complicata le cose semplici, né? Troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca delle prove, per esempio, se si tratta di una grossa montagna si esige che riporti grosse pietre. All'improvviso il geografo si commosse. Ma tu vieni da lontano, tu sei un esploratore, mi devi descrivere il tuo pianeta. E il geografo, avendo aperto il registro, temperò la sua matita, i resoconti degli esploratori si annotano prima in matita, poi si aspetta per annotarli a penna che l'esploratore abbia fornito delle prove. Come vedete, c'è tutta questa meticolosità precisa. Allora, il geografo, oh, da me, disse il piccolo principe, non è molto interessante, è talmente piccolo, ho tre vulcani, due in attività e uno spento, non si sa mai. Non si sa mai, disse il geografo. Ho anche un fiore. Ah, noi non annotiamo i fiori, disse il geografo. Perché? Sono la cosa più bella, vedete, no? Il grigio della persona senza fantasia, no? Che si chiude, che non sa ammirare un tramonto, che non sa per dire che belli gigli, che non sa dire ti benedico Signore perché hai nascosto queste cose ai piccoli, eccetera, ai grandi e le hai rivelate ai piccoli. Perché sono la cosa più bella? Perché i fiori sono effimeri. Che cosa vuol dire effimero? Non sa cosa vuol dire effimero. Le geografie, disse il geografo, sono i libri più preziosi tra tutti i libri, non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi posto, è molto raro che un oceano si sprociughi. Noi descriviamo delle cose eterne. Ma i vulcani spenti possono risvegliare, interruppe il piccolo principe. Cosa vuol dire effimero? Che i vulcani siano spenti o in azione è lo stesso per noi, disse il geografo. Quello che conta per noi è il monte, lui non cambia. Ma che cosa vuol dire effimero? Vedete che lui sempre la sua domanda, vuol capire che cos'è? Ripeté il piccolo principe, che invita a non aver mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta. Anche qui vedete, essere piccolo principe vuol dire non rinunciare mai a capire il perché delle cose. Vuol dire avere il coraggio di interrogarsi. Quando tu non ti interroghi più sei morto. Quando tu non ti meravigli più sei finito. Ecco qui, no? La verità, la bellezza dell'essere uomo. E allora dice, ripeté il piccolo principe, vuol dire che è minacciato di scomparire in tempo breve, effimero. Il mio fiore è destinato a scomparire presto, certamente. Il mio fiore è effimero, si dice il piccolo principe. E che non ha che quattro spine per difendersi al mondo e l'ho lasciato solo. E per la prima volta si sentì piangere di rammarico, ma si fece coraggio. Che cosa mi consigliate di andare a visitare? Il pianeta Terra, gli rispose il geografo, ha una buona reputazione. E il piccolo principe se ne andò, pensando al suo fiore. Ecco, io penso che possiamo fermarci qui, settimo pianeta, che è il nostro pianeta, e vedremo che non sarà un pianeta facile, ed è interessante, non so se vi state rendendo conto che davvero è un libro che ha tante chiavi di lettura, no? E quindi che è fatto proprio per degli adulti che sono rimasti bambini, che hanno ancora voglia di interrogarsi, di meravigliarsi, di lasciarsi mettere in discussione. Ecco, io penso che possiamo chiedere al Signore di aiutarci in tutto questo.